le domande scritte sono quasi tutte di carattere un po' specialistico e siccome sono molte non è neanche possibile ridurle a raggrupparle, cercherò di dare una risposta breve, questa non è una risposta, a ciascuna. Quindi coloro che hanno posto le domande mi perdoneranno questo carattere un po' oracolare della risposta. C'è una domanda che dice, riguardo al primo esercizio del cosiddetto controllo dei propri pensieri, dov'è che si trova la libertà, nel pensiero puro oppure in quello impuro? Mettiamo che 2 più 2 faccia 4 e che questo sia un pensiero puro. Tutti pensiamo così, ci troviamo d'accordo, c'è un elemento di uguaglianza. Se questo è così, perché i mass media fanno tutti questi sforzi per farci pensare la stessa cosa? Su questa domanda si potrebbero dire tantissime cose. Lo scopo dei mass media non è quella di farci pensare la stessa cosa, ma di farci agire nei confronti dello stesso prodotto, tutti allo stesso modo, e cioè di comprarlo. L'intento dei mass media non è la verità, ma il comportamento. I mass media non si riferiscono direttamente alla verità, non fanno appello alla capacità pensante dell'essere umano, anche se ci può sembrare che sia così. Fanno appello al comportamento, mirano a un certo comportamento. E questa è un'altra cosa, e lo comprendiamo nel contesto della differenza che io ho fatto tra giudizio conoscitivo e giudizio morale. Il giudizio conoscitivo è una disamina della realtà così com'è, vuole conoscere la realtà così com'è, il giudizio morale dice ciò che va fatto. E io ho detto, in fatto dei giudizi morali, si tratta di individualizzare sempre di più, perché ciò che è bene per una persona non è bene per un'altra. Così come nei giudizi conoscitivi dobbiamo mirare alla consonanza, all'oggettività e quindi all'unità, all'essere d'accordo, in tutti i giudizi conoscitivi c'è l'intento di essere d'accordo sull'oggettivo vero e reale. Così nei giudizi morali dobbiamo mirare a una individualizzazione sempre maggiore. Sono due poli del tutto opposti. L'essere umano si universalizza nella ricerca della verità e si individualizza nel comportamento morale. E tutte e due le dimensioni sono fondamentali per l'esperienza e per l'esercizio della propria umanità, perché ciascuno è universalmente umano nella sua capacità di pensiero, di cogliere l'oggettività del reale, ed è individualmente unico e irrepetibile in quanto io nelle sue intuizioni morali. Perché il contributo morale che ogni individuo immette nell'umanità è tutto diverso dal contributo morale di un altro. Se tutti facessimo la stessa cosa, il pensiero stesso è così assurdo. Se tutti facessimo la stessa cosa avremmo un cimitero, avremmo una noia infinita. L'io morale, l'io superiore di ciascuno di noi è venuto sulla terra con intenti di opere del tutto diversi da quello di un altro. Così come nell'organismo c'è la dimensione dell'unità, il corpo, l'organismo è unitario, però questa unità oggettiva risulta dall'unicità di ogni membro. Non sia mai che il cuore comincia a fare la stessa cosa che i polmoni, che i reni, eccetera. Quindi l'umanità è un organismo reale, vivente. Un'altra domanda dice, lei ha affermato che ci sono potenze determinate a tenere separate le due sfere, quella materiale e quella spirituale. Nelle estremizzazioni esse sono tenute da Arimane e da Lucifero. Quindi se c'è una potenza che tende a tenere separate le due sfere, qual è? Il mio pensiero era questo. Da un lato il materialismo occidentale, dall'altro lo spiritualismo che tende, non voglio essere estremo, tende a essere disincarnato, lo spiritualismo orientale. Il parallelismo di cui io ho parlato è questo oscillare da un estremo all'altro senza mai trovarsi veramente nella sintesi. Ora, se è vero che l'esperienza unilaterale del materiale è retta dalla potenza spirituale che Rudolf Steiner chiama Arimane, e se è vero che la spiritualità disincarnata è retta dall'essere spirituale chiamato Lucifero, la schizofrenia dell'uomo moderno consiste nel fatto di oscillare dall'essere in braccio Arimane all'essere in braccio Lucifero. E queste due cose continuano a essere parallele, nel senso che non si fa mai la sintesi. E ciò che viene chiamata la forza cristica, non suppongo che qui siano tutti cristiani, ci sono anche persone forse buddiste, eccetera, ne parleremo un po' questa sera. Comunque si intende la forza della mediazione. Il male consiste nell'avere un polo senza l'altro e poi nell'avere l'altro polo senza il primo. In altre parole, la prima forma del male è di avere la materia senza lo spirito e poi di avere lo spirito senza la materia. Queste sono le due forme fondamentali del male, perché l'essere umano vive la sua umanità nell'amore reciproco, nell'incontro tra spirito e materia, dove la materia ama lo spirito e si fa da strumento musicale per le melodie dello spirito, e dove lo spirito ama tutte le creature della materia per redimerle, per animarle, per riempirle di significato, lì dove la materia ama lo spirito e lo spirito ama la materia, lì si esercita e si esperisce l'umano. Il disumano è spirito senza materia, io l'ho chiamata astrazione, oppure spiritualismi, e la seconda forma del disumano è materia senza spirito. Perché va perduto l'elemento artistico della fecondazione reciproca, l'elemento artistico del dialogo tra spirito e materia, questo è l'umano. Il luogo dell'umano è l'eterno dialogo, l'eterna interazione tra spirito e materia. E le due forme del maligno, del disumano, consistono nel volere un tipo di spirito che disdegna la materia, e questa è pura disumanità, e una specie di materia che è nemica dello spirito. Un'altra domanda dice: come stabilire il giusto rapporto tra il cammino interiore e la vita quotidiana sociale? Era il titolo di una conferenza. Il tema della sua conferenza mi riporta all'episodio evangelico di Marta e Maria. Certo, nel Vangelo c'è questo episodio di Marta e Maria, ma non si può dire in due paroline cosa è contenuto in questi incontri. Una delle affermazioni fondamentali di Rudolf Steiner è questa, che questi 2000 anni sono serviti ad avere dapprima un rapporto affettivo, un rapporto del cuore con i Vangeli, un rapporto dell'anima, quindi c'è stato un cristianesimo della fede ed era bello, era uno stadio dapprima un po' infantile. Ora siamo agli inizi di una nuova aspirazione, e cioè un rapporto dello spirito con i Vangeli, non dell'anima. E il rapporto dello spirito con i Vangeli parte dalla conoscenza. Ora, i Vangeli appartengono ai testi più difficili che ci siano. Quando l'essere umano comincia a cimentarsi con i Vangeli in chiave conoscitiva per capire che cosa dicono, si trova di fronte alle difficoltà più grandi. E si rende conto di essere all'inizio. E lì bisogna avere il coraggio di diventare modesto. Quindi non si può dire una parolina che cosa è contenuto nell'incontro di Maria e Marta. Non lo si può dire in una parolina. Il cuore, la fede, ha sentito, ha vissuto tante cose nel corso dei secoli leggendo questa pagina. Che cosa poi Giovanni, in chiave di conoscenza spirituale, ci voglia dire? Questa è un'altra cosa. Più forte? Non si sentiva? Un po' più forte. Non mi piace far rimbombare troppo la voce. Comunque erano spagnoli che si sono lamentati. Lui è di lingua spagnola. Com'è?
Pensare.
mi sono spiegato? È per natura inesauribile l'energia pensante, per natura. Immaginate voi, un essere capace di pensare arriva alla fine del suo pensiero. Poi, cade giù. Una rappresentazione grottesca. Non c'è mai la fine dei pensieri. C'è magari la fine dei miei pensieri. Questo è un problema mio, non del corpo. In altre parole, la definizione, il concetto di spirito è il concetto puro di illimitatezza assoluta. Di sconfinatezza assoluta. È proprio il concetto di spirito. Quindi illimitato, avere un limite, arrivare al termine, è il carattere essenziale, fondamentale di tutto ciò che è materiale. Ma nello spirito non esistono questi limiti. Un'altra domanda, sentiamo parlare di clonazione, la parola è nota a tutti, vero? Eventuali cloni umani sarebbero dotati di anima e io spirituale come noi, oppure sarebbero strumenti di incorporazione per esseri demoniaci o anche non necessariamente tali? Questa domanda è molto importante e negli anni successivi occuperà l'umanità in modi che forse noi non sospettiamo neanche. Ultimamente è stato clonato, la parola giusta in italiano, clonato, una pecora. Ed è stato subito detto, nel giro di 2 anni saremo in grado di clonare l'uomo. Subito, ero in viaggio, ho comprato il The Guardian, uno dei giornali inglesi più noti, compro il Guardian, c'era in prima pagina un articolo su questa pecora clonata, non ricordo più come si chiamava. E poi c'era una vignetta, ma la vignetta è una cosa interessante, mica l'articolo era pieno di incoraggiamento inglese, ma la vignetta era interessantissima. Un tizio in macchina ha ruotato un uomo maschio, e questo che ha ruotato sta lì davanti, tutto disteso, bello morto. Accanto alla macchina c'è la moglie di quello lì morto, e la moglie gli dice all'autista, dice, ah, non c'è problema, ce n'è un'altra copia a casa. It doesn't matter, I've got a copy at home. E la cosa più interessante di questa vignetta, sapete cos'è? È un'altra cosa. È la delusione di quel poveretto in macchina che aveva pensato forse di pigliarsi lui la moglie. Invece gli tocca sentire che c'è un altro, ma guardate. Guardate i pensieri umani che conseguenze vertiginose tirano subito in un momento. La domanda che qui viene posta è questa. Se noi cloniamo un essere umano, è un essere umano adulto con un io spirituale, un corpo astrale, un corpo eterico, riassumo qui cose della scienza dello spirito, coloro che forse ad esempio per la prima volta devono perdonarmi. Le sentono, le lasciano andare. Adesso viene clonato, cioè in base a un ripetere tutto il processo evolutivo, si fa sorgere una copia di questo essere umano. E l'io, e il corpo astrale, e il corpo eterico. Si raddoppiano così? Saltano fuori 2 io, saltano fuori 2 corpi astrali, saltano fuori 2 corpi eterici. E se l'io non si può raddoppiare perché è un essere spirituale per il cui sorgere, per il cui costruirsi sono stati necessari millenni, per cui è assurdo pensare che semplicemente così, perché c'è un altro pezzo di materia, sorge un secondo io, allora abbiamo soltanto il corpo fisico. Un corpo fisico umano, perfetto, a livello di tutte le funzioni. La scienza dello spirito ci dice ci sono infiniti esseri spirituali di stampo arimanico o luciferico che agognano a potersi servire di un corpo umano, perché il corpo umano è la corporeità più perfetta che ci sia nel mondo materiale. Quindi ci sono tantissimi esseri cosmici che ci invidiano questa corporeità, che loro non hanno. Quindi questa soglia della manipolazione genetica a cui si trova l'umanità oggi è immensa, è enorme. Mai prima di questi anni in cui ci troviamo ora è stato possibile alla tecnica di raddoppiare il corpo fisico di un essere umano. Con la domanda, quale essere spirituale si servirà di questo corpo fisico? Perché il corpo fisico è uno strumento, eh? Voi mica adesso state vivendo e sperimentando un corpo fisico qui, no, eh? Sono meglio un cadavere io. Il corpo fisico da solo è un cadavere. Voi vedete davanti a voi un corpo fisico inabitato da un corpo eterico, da un corpo astrale e da un io. Quanto poi vi sia simpatico tutto questo è un'altra faccenda, ma è un dato di fatto. Ora, se questo corpo viene raddoppiato, la domanda è abissale, quale spirito si servirà di questo corpo? Perché l'io non si può raddoppiare in laboratorio. L'io è sorto nel corso dei millenni, attraverso tutte le incarnazioni. Un'altra domanda? Le mie riflessioni sono soltanto per avviare altri pensieri possibili, non pretendo di dare risposte esaurienti. La simpatia e l'antipatia si collocano a livello della ispirazione. In che modo questi sentimenti ci possono aiutare? Dunque, io dicevo che il livello immaginativo è il livello della percezione, dell'essere confrontati con qualcosa. L'ispirazione è un colloquio, un dialogo, una comunicazione tra essere e essere. Ora, la comunicazione, l'osmosi di forze tra essere e essere ha tantissimi livelli. Uno dei livelli più importanti è la simpatia e l'antipatia. Ora, la simpatia e l'antipatia che sorgono karmicamente sono il sostrato, il portato di tutto il rapporto ispirativo passato di queste due persone. Quindi tutto ciò che c'è stato in chiave di comunicazione, in chiave di ispirazione, in chiave di dialogo, di osmosi di forze nel passato, emerge nel presente in chiave di simpatia e di antipatia. Ma ha a che fare con l'interazione tra questi due esseri, con il rapporto tra questi due esseri, con la comunicazione che c'è stata. Altro invece è cogliere spiritualmente il dialogo vivente che avviene adesso tra un angelo e il suo arcangelo, per esempio. L'angelo custode di un tizio, di un essere italiano, per esempio, che parla col suo arcangelo, con lo spirito di popolo. L'angelo custode di questo italiano, di Dante supponiamo, l'angelo custode di Dante chiede all'arcangelo del popolo italiano: caro arcangelo, dimmi un po' qual è il compito del mio custodito Dante per il popolo italiano. Cogliere spiritualmente l'ispirazione, questo dialogo che avviene tra l'angelo e l'arcangelo, è tutto un altro livello di ispirazione, che non quello di vivere l'emergere delle simpatie e antipatie. Però tutti e due sono elementi di rapporto tra esseri. La realtà è complessa, come vedete, e perché no? Nel mondo materiale abbiamo centinaia di scienze, di discipline, nel mondo materiale. Lo abbiamo sceverato, indagato nei minimi particolari. Se il mondo materiale è passibile di centinaia di scienze specializzate, il mondo spirituale sarà meno ricco? Il mondo spirituale è infinitamente più ricco e siamo agli inizi, siamo assolutamente agli inizi di un cammino enorme che ci porterà nel futuro. Un'altra domanda dice: che cosa è che nel ricordare ci fa distinguere il sogno dalla realtà. Che cosa è? Che nel ricordare ci fa distinguere il sogno dalla realtà. Che cosa è? La capacità di distinguere. Cosa mi fa distinguere un ferro incandescente reale e un ferro incandescente immaginato? Il buon giudizio. Come faccio a distinguere i due? So la differenza. So la differenza. Perché un ferro incandescente reale lo dico in un modo diverso da un ferro incandescente immaginato. So distinguere un piatto di spaghetti immaginato da un piatto di spaghetti reale. E come faccio a sapere la differenza? Ve la devo dire io la differenza. Tra 15 minuti arriva, il piatto vero di spaghetti. Qualcuno ci aveva già la polina in bocca adesso, chiedendosi quale fosse la differenza. La polina in bocca non sono gli spaghetti, sono due cose diverse. La polina in bocca c'è, ma non sono gli spaghetti. Casomai non lo sapeste, Parisi progetta. Ah, no, questa è una parte della domanda, scusate. A proposito di individualità, qual è il confine, visto che si può cadere nell'ego e nell'egoismo? Grazie. C'è scritto qui. Prego. Dunque, a proposito di individualità, alcune domande sono così metafisiche, c'è già uno studio per capirle. A proposito di individualità, qual è il confine, visto che si può cadere nell'ego e nell'egoismo? In altre parole, io capisco la domanda così. Qual è la differenza tra individualità vera, positiva, buona, e egoismo? L'individualità vera del polmone rispetto al cuore, rispetto alla milza, eccetera, è il buon funzionamento del polmone per tutto l'organismo. L'egoismo del polmone è quando il polmone si ammala e vuole prendere tutto l'organismo per sé. Io faccio l'esperienza dell'individualità vera quando mi sento armonicamente innestato e inserito nel contesto di tutta l'umanità, nell'osmosi di forze, dove c'è l'equilibrio tra ama il prossimo tuo come te stesso. Invece vivo in chiave di egoità, di egoismo, quando vorrei che tutti gli altri fossero per me, quando non c'è più l'equilibrio per io per gli altri per me. Però vedete che non si può dire una parolina, è un mistero vasto. Le altre le vediamo forse questo pomeriggio. Qualcuno vuole adesso a viva voce, soprattutto in base a quello detto già cioè stamattina, farci sentire.
Yeah. sono cose nella cosiddetta scienza dello spirito che uno non può verificare interpretando subito. Leggo che c'è stata un'evoluzione sacra della Terra, poi un'evoluzione solare della Terra, poi un'evoluzione lunare della Terra. È chiaro che non posso subito essere tali di interpretare, sì, è così. Quindi è importante all'inizio rivolgersi alle cose che posso verificare. Un esempio delle cose, l'affermazione che non va creduto nulla non significa che io devo subito essere capace di, in chiave pensata, di verificare tutto. Significa invece che io devo leggere con l'intento di capire le cose, di capire, non di credere, di capire. Ora, io posso capire ciò che c'è invece sull'evoluzione saturnina solare, lunare della Terra, si può capire, e questo è il primo passo. Ma l'intento di capire è diverso dal credere, sono due intenti del tutto diversi. Ora, l'intento di capire è il primo gradino per arrivare a poter verificare, cioè a poter fare affermazioni, a ragione veduta. Ora, per fare affermazioni a ragione veduta ci sono altre cose che sono più direttamente verificabili. Per esempio, prendo un esempio importante, fondamentale, di qualcosa che si può verificare in chiave pensata. L'affermazione che esistono ripetute quindi tre pene. Ma sarà vero? Sta nella legge. Le leggi fondamentali hanno sempre detto che c'è la reincarnazione. Come faccio a sapere? Poi fa un esempio, come faccio a sapere? Io non sto dicendo che in 4 e 48 si possa arrivare a una fondatezza conoscitiva delle. Ma vi porto un esempio di come il pensiero, proprio il pensiero, la forza del pensiero, possa, è in grado, il pensiero c'è solo noi, è in grado di maneggiare la forza. In Sudafrica, io sono stato 5 anni in Sudafrica, e insegnavo in un seminario della Chiesa Cattolica, dove c'erano studenti di tutte le razze del mondo, dalla società sudafricana a tutte le razze del mondo, gli altri, gli boeri, gli inglesi, gli italiani, gli tedeschi, gli indiani. E tutti in un altro, tutti in un cioccolato, proprio una rappresentanza dell'umanità. Io ero il matto di Steiner, però facevo teologia e filosofia, tutto fondando la scienza del francese, alcune cose, imparare proprio a chiedere, forte di imparare. Un giorno, a questo studente di Steiner, non mi interessava proprio, sapevano che io, il matto di Steiner, 250 volumi di Steiner, erano questi, non mi interessava, mi interessava la rivoluzione politica per terminare la battaglia e farla tutta la nostra bianca. Però un giorno, siccome abbiamo sentito stare a parlare di reincarnazione, entro nella lezione e uno mi dice: cosa pensi tu della reincarnazione? Io mi dico: finalmente una domanda un po' più intelligente. Ho aspettato dei mesi che arrivasse. Però io sapevo che non avevano posto la domanda perché dessi una lezione sulla reincarnazione. Volevano marinare la lezione, lo sapevo. Allora mi è venuto l'idea, ho proposto di rappresentare il piano ideato giù che era appena morto. Ho detto, se io vi faccio una lezione cattedrale, università, sulla reincarnazione non serve a nulla, perché la reincarnazione o c'è o non c'è, cosa vogliamo l'articolo 4. Vediamo un pochino, giù che è appena morto. Il dono cattolico, siccome non si reincarna, non è mai più inferno, eterno. Perché se nell'inferno eterno non c'è nulla, perché siamo inventati l'inferno? Allora, rispettano tutte le cose. Sì. Io non ho deciso chi doveva fare il giudizio. Mi chiamerà qua, c'è stato di fare. Abbiamo deciso i buoni, il Padre Eterno, il Cristo, la donna, Io pensavo che la Madonna sarà una bella amorosa cercare di difendere il popolo. No, Gesù, se non difende lei, Gesù non lo
dice. Però lui si deve difendere, già, non vuole la rossa. Poi c'è la canzone. In tutti i significati loro sono stati costruiti, interverrà la gente per la promozione della vita e sono fatti. Il giusto ha fatto un niente, un niente.
E sono dei maggiorati, dicevo, un piccolo c'è un bene, dice, come la tua vita, ha cominciato, ed è, parlava a Paolo, ma come? Gli esseri umani sulla terra, è quello che io ho tradotto, ho tradito il tuo figlio, ma tu devi partire per sapere come stanno le cose. Io sono stato 3 anni a questo mio figlio qua, sapendo di cosa era capace, i suoi poteri, tutti. Volevo costringerlo a mostrare la sua potenza ai romani e ai francesi. E lui cosa fa? Si è arreso. Cioè, facendo sicuro la propria testa, la sua era lei, e noi ci ha lasciato in casa. Andava avanti, io avevo la prima volta.
Perché adesso noi siamo stati arrivati a una
singolarmente sono venuti a me, non è che mi hanno detto. Per la prima volta mi rendo conto dell'importanza fondamentale del quesito della reinferenza. Io parlo di un filosofia, non c'è qui a parlare. Non c'è stata una sola lezione che abbia demandato questa questione fondamentale. Io non dico, se se ne avesse parlato, naturalmente mi sarei aspettato che si sarebbe portato immediatamente contro la reinvenzione, capo da corpo. No! Il tema di questo non esisteva neanche una lezione, nulla. Ecco la differenza tra occuparsi in qualcosa, in chiave di pensiero, oppure credere a Sara che dice c'è la reincarnazione. Però adesso che non ci vediamo mangiare, adesso non c'è niente. Io adesso ho dimostrato la reincarnazione, e no! Ho cercato di farvi vedere in che modo il pensiero, il processo pensante si può occupare di questo. Se ciascuno di noi lo fa, se si può occupare di chiave pensante, a quali conclusioni lui arriva, è cosa sua, ma l'importante non sono le conclusioni, l'importante è l'esercizio del pensiero. E a questo serve la scienza del studio, per l'esercizio.